con Marte Sport Live, parliamo di mercato, ma andremo anche a Castel di Sangro e le novità tattiche di Garcia. Partiamo.
Rieccoci in studio.
Passaggio Tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a Dario Sarnataro, saluto in redazione Manuela Castelli, c'è anche Gianluca Gifuni che ha appena finito il programma. Tra un po' andremo varie volte a Castel di Sangro per aggiornamenti anche sulla presenza di Calenda, l'agente di Osimhen, che è già andato via a quanto pare, di quello che è accaduto. Parleremo di mercato, parleremo anche ovviamente della partita di sabato, delle indicazioni tattiche nuove, se ce ne sono, qualcosa sì, devo dire, per questa sfida del Napoli contro la Tiraspol con gli scatenati Osimhen e Simeone. E andremo appunto a Castel di Sangro per capire le ultimissime anche sull'allenamento del Napoli di oggi, mercoledì l'altra amichevole, insomma focus su questi due argomenti in particolare. Ovviamente il vostro pensiero continua anche sul tema che abbiamo lanciato anche sui social, ovvero se il Napoli è in ritardo o meno secondo voi sul mercato, visto che deve acquistare assolutamente almeno due elementi, un difensore centrale forte che va a prendere l'eredità di Kim, ed anche un centrocampista, visto che numericamente Ndombele non c'è. E poi saluto Mario Palligiani intanto in regia, perché insomma tra un pochino parleremo anche di quest'ultimo ipotesi di mercato del Napoli, questo centrocampista Reims che potrebbe essere il vice Anghissa. Il vostro pensiero al 339-666-9990, che ne pensate anche della sfida di sabato? È chiaro che la squadra avversaria era una squadra certamente di livello non alto, abbiamo visto i primi due gol nati a due errori del portiere nel rilancio, ma anche del difensore, del centrocampista sul secondo gol in cui c'è stata la verticalizzazione di Kvaratskhelia per Osimhen. Però insomma io ho visto una squadra reattiva, una squadra aggressiva che andava abbastanza in verticale, certamente Osimhen, Simeone, Kvaratskhelia, insomma gli attaccanti già abbastanza scatenati. Però diciamo, ho intravisto le piccole novità, ne parleremo proprio andando a Castel di Sangro almeno due volte in questa ora, per parlare di quello anche che accade in campo in questo momento col Napoli, che chiaramente farà allenamento, e con la presenza di De Laurentiis, con Calenda che secondo Sky non ha incontrato De Laurentiis per sancire il nuovo del contratto di Osimhen, ma per questioni di sponsor, visto che l'ultimo sponsor tecnico di Osimhen ha concluso insomma la sua esperienza con l'attaccante napoletano. Vedremo, ci sarà appunto un aggiornamento in questo senso. Allora, Tete, si sa qualcosa, scrive Natale da Cerra. Tete, anzi ne abbiamo parlato venerdì mi sembra con Carlo Nicolini, che è dirigente dello Shakhtar, un giocatore molto interessante, classe 2000, ma non è ancora il Napoli non ha ancora affondato il colpo. In questo momento il Napoli è concentrato molto sul difensore e sul centrocampista. Dalle novità tattiche o da quel che è stato il rendimento del Napoli contro la squadra turca appena promossa nella prima serie, ma prima divisione turca, ne parliamo con l'inviato della Gazzetta dello Sport, Vincenzo D'Angelo. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, inviato a Castel di Sangro, appunto, dove si sta benino, credo, no? L'area è abbastanza fresca, diciamo.
Beh, la sera, sì, lì giorno sera. Comunque fa caldo anche qua.
Bel sole. Un bel assalto per la partita del Napoli, anche per gli allenamenti, con tanti tifosi, anche con un po' di polemica all'esterno del Patini, perché evidentemente c'è il sold out sempre, anzi c'è un overbooking potremmo dire. Però Vincenzo, hai messo molto bene in evidenza domenica sulla Gazzetta ieri dell'attacco del Napoli, che continua a essere scatenato, forse con questa scelta di Garcia, te lo chiedo, di giocare ancora più in verticale rispetto al Napoli di Spalletti.
Sì, è un po' l'idea di calcio che ha sempre avuto Garcia, insomma, mentre abbiamo imparato a conoscere poi, no? Abbiamo visto come il Napoli si è cambiato nei due anni di Spalletti, nella gestione del pallone, del controllo della palla. Garcia è uno che ama andare subito in verticale a cercare quindi non solo la punta, ma magari gli esterni d'attacco che vengono a giocare sulla tre quarti, si stringono di più, mentre l'anno scorso avevamo sottolineato come la grande novità tattica del Napoli era i terzini, le sovrapposizioni interne venivano quasi a fare loro i trequartisti, no? A ridosso sì. dell'area, lasciando gli esterni molto larghi per sfruttare l'ampiezza. con Garcia, almeno quello che si è visto nelle prime uscite, quello che si vede nelle prove in allenamento, c'è questa ricerca verticale subito sulla tre quarti per l'esterno che viene dentro al campo a giocare, magari col piede invertito come Quara, come Politano, per poter anche calciare subito in porta. Quindi questa è la prima cosa che si è notata, insomma, di differenza, ecco, rispetto all'anno scorso. Poi chiaramente siamo ancora in fase di preparazione, le gambe sono ancora dure, però insomma i primi movimenti un po' diversi, qualche accorgimento tattico si è visto.
È vero, qualche piccola indicazione, anche perché si parla sempre di accorgimenti non rivoluzionari che comunque Garcia, l'ho anche detto, intende fare sull'ossatura, ci mancherebbe che ha vinto lo scudetto, poi ancora di più in questi amichevoli. A Castel di Sangro credo l'atmosfera sia quella giusta, c'è però chiaramente da chiarire, oltre al caso Lozano, anche la posizione di Raspadori, che sembra essere diventato un tormentone che si ripete. L'abbiamo visto Benino in posizione interessante con la spalla di Maro a destra, che rientrava un po' come, anzi anche più di Politano. Anche tu hai scritto che oggettivamente quella ruolo di mezzala non si può vedere Raspadori.
Ma più che altro è sprecato, perché comunque ci sono, sai, da mezzala ha dei compiti anche in fase di copertura diversi, anche semplicemente su linee di passaggio. Raspadori è portato in quanto nasce attaccante. Raspadori, ricordiamo, non solo faceva addirittura anche il centravanti, lo ha fatto benissimo l'anno scorso in Champions quando si è infortunato Osimhen. Quindi è un giocatore, è un attaccante vero, quindi si può adattare perché ha le caratteristiche nel breve, nello scambio, nel palleggio, si può adattare a fare trequartista come è fatto anche a Sassuolo, magari dietro Scamacca, quello può fare benissimo dietro Osimhen. Mezzala si perde secondo me un po', anche perché il Napoli è sempre stato abituato ad avere una discreta fisicità, no? Nelle sue mezzale. Il Napoli fa il 4-3-3 da diversi anni. Parliamo già dai tempi di Sarri, dove aveva Allan, dove aveva Hamsik, no? Dove è cresciuto dei dischi che c'è tuttora. Quindi giocatori comunque di gamba, anche fisici, non solo di qualità. Raspadori, quello non è colpa di nessuno, però ha caratteristiche diverse, molto più offensive. E infatti quando poi l'altra sera contro i turchi è passato un po' al 4-2-3-1, si è vista cose molto interessanti, no? Negli ultimi 20-30 metri. Si è visto anche qualche sofferenza nelle ripartenze. Ripeto, magari con anche questione di condizione, perché fra un mese con i carichi di lavoro che sono passati, no? Qualche scalata, qualche scivolata, come ne chiamano loro, diversa si potrà vedere.
Sì, chiaramente, però sto dicendo Reims perché mi sto riferendo al giocatore che il Napoli sta seguendo, tra poco lo sveleremo, anche se già è uscito da qua e là, e sarebbe appunto il vice Anghissa che manca, perché volevo dire che Raspadori, Anghissa e Zielinski, al di là poi degli infortuni o dell'indisponibilità di Elmas e di Lobotka, significa sì un esperimento per capire dove Raspadori può fare bene. Vincenzo, però nel salutarti è chiaro che al Napoli serve almeno un altro centrocampista, poi se vai via Demme ne servono due. E con l'Inter che c'ha un centrocampo con sei elementi, col Milan ne ha presi due di centrocampisti, eccetera eccetera, il Napoli non può non avere un testuale vice Anghissa, magari anche un vice Lobotka, per difendere il titolo.
Assolutamente sì, ma anche facendo un banale discorso numerico, hai perso Kim e quindi devi andare a prendere un centrale, è andato via Ndombele che non è stato riscattato, e quindi ti manca quel tipo di giocatore lì. Ndombele è vero che ha avuto un impatto forse meno, non dico positivo, ma meno importante di quello che si poteva pensare, perché secondo me Ndombele, quello dei denti d'oro del Tottenham, era un giocatore che poteva fare la differenza, e a tratti a Napoli in qualche partita l'ha fatta con i suoi strati e con la sua fisicità. Comunque ti garantiva, anche in assenza di Anghissa, muscoli e centimetri in più, anche un'esperienza internazionale in più. In questo momento il Napoli, dietro Anghissa, che continua a essere un giocatore imprescindibile, comunque dietro al tridente insomma titolare, in realtà solo Elmas, perché bene lo diciamo un po' già dalla scorsa stagione, un giocatore comunque destinato a uscire, quindi numericamente ne manca uno, probabilmente nelle operazioni da fare, se uscirà Demme, saranno due.
E così, Vincenzo, ti leggiamo domani sulla Gazzetta con tutte le ultime a Castel di Sangro, compreso questo incontro, questo incrocio Calenda De Laurentiis. Grazie, Vincenzo.
Grazie a voi, buona giornata, un saluto agli ascoltatori.
Un abbraccio a Vincenzo D'Angelo, inviato Gazzetta dello Sport, e il giocatore che il Napoli sta seguendo, del Reims, così si pronuncia, chi lo sa. Questa è un'altra pronuncia particolare, Kajuste credo che si pronunci, perché è un calciatore svedese che gioca nel Reims con origini haitiane e americane, pensa un po' un incrocio di razze, un giocatore che per caratteristiche effettivamente ha un po' le attitudini all'anghissa. Ne parliamo tra un po' anche di mercato, ma torniamo a Castel di Sangro tra pochissimo con Francesco Modugno, i vostri messaggi, un pizzico di pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche sul canale 183 della TV con Mario Parigione in regia, Emanuela Castelli in redazione, con Francesco Modugno da Castel di Sangro. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Come stai?
Benone.
Tutto bene.
Adesso si è anche annuvolato un po' il cielo, che può sembrare una cosa triste, invece ti dico, è un attimo di...
Un po' meno sole, diciamo, meno crema da mettere sulla fronte per evitare...
Sai che all'abbronzatura ci teniamo.
Lo so, e non solo l'abbronzatura, sì. Questa poi ne parliamo in altri momenti. Francesco Modugno di Sky, ovviamente, con tante sorprese per questa stagione che poi sveleremo sul Napoli, eccetera, eccetera. Francesco, però, so che tu, a Sky, anche poco fa, hai già riferito di questo incontro Calenda De Laurentiis, ancora una volta interlocutore, poi ti chiederò un po' dell'area che tira, tra l'altro con Napoli questa mattina seduta a porte chiuse, oggi invece a porte aperte.
Questo non incontro.
Esatto.
Perché ieri avevamo raccontato di fatto al suo arrivo di questa ipotetica accelerata di una trattativa che va avanti, spedita, ti dico con un senso, con una fiducia latente che permane, perché poi ci sono le volontà, ci sono le condizioni, i presupposti per andare a definire un accordo sul quale però bisogna ancora continuare a lavorare, insomma. C'è ancora da aggiustare qualche numero, quello relativo all'ingaggio, che di fatto poi sostanzialmente col bonus sarà più o meno raddoppiato, soprattutto sulla
trama. Raddoppiato addirittura, si arriva a 8-9?
Sì. No, 8-9 no, però quel bonus sai, visto parte da 4 e quindi
ben oltre i 7, insomma, con i bonus. Che noi speriamo me... chiaramente che raggiunga una volta firmato il contratto, perché vuol dire che fa 20, 25, 30 gol, no? Questo è scontato.
Sì, poi sai ormai i contratti sono così strutturati, certo, che quando li vai a formalizzare, insomma, ci sono tante possibilità, ma sono i bonus di squadra, quelli individuali, e poi chiaramente c'è il capitolo diritti d'immagine, che però il Napoli gestisce in toto, ma penso che magari si possa anche trovare un equilibrio differente in questo momento. Considera che Mister penso che abbia soltanto un altro anno ancora con il proprio, diciamo, col brand che lo veste, e quindi
sì.
E quindi sai che sul mercato l'appeal non gli manca, e quindi quella sarà un'altra voce che andrà ad arricchire il bilancio del Napoli e il bilancio di Osimhen. Quindi sai, è un accordo ampio da trovare, sul quale si continua a lavorare. Ti dico, ieri la sensazione è che potesse essere il momento giusto, no? Perché poi c'erano appunto i presupposti, le volontà, le condizioni, ma c'erano davvero tutti, perché c'è il presidente De Laurentiis, c'è l'amministratore delegato Chiavelli, il direttore sportivo Melusi, è arrivato Calenda, quindi sembrava l'appuntamento. In realtà, da quello che ci risulta, perché Calenda è già andato via, Calenda ha incontrato Victor, ha fatto un po' il punto su quella che è la situazione, penso abbiano parlato anche di questioni relative agli sponsor, insomma. Quando parliamo di certi giocatori parliamo di aziende.
Certo, è una cosa che si risolve in pochissimo tempo, però sembrava tutto apparecchiato, anche perché appunto c'era il ministro delle finanze, no? Chiavelli, quando c'è Chiavelli i contratti sono lì, o potrebbero essere lì, a disposizione. È chiaro che però tutto va nel verso giusto, cioè nessun intoppo, nessuno stop, però una pausa, o forse una cosa ancora da limare.
Allora,
cosa
In certi casi dico sempre che l'unica cosa che possiamo fare è fare i cronisti.
Ah, certo,
giusto. Cioè, fare le fughe in avanti ci espone poi magari a delle...
Però neanche passi indietro, cioè nessuna...
No, io penso che sia stata questa un'ulteriore tappa di passaggio.
Ecco, ok.
Cioè un'ulteriore tappa di passaggio per arrivare poi ad una definizione, ad una formalizzazione della trattativa, per la quale, ripeto, continuo a riscontrare una fiducia assoluta, una volontà, soprattutto una consapevolezza delle parti. È chiaro che poi col mercato aperto gli arabi sono lì, ma da quello che so io a Victor non è un progetto che intriga, quindi l'ipotesi di andare a giocare in Arabia in questo momento, sebbene siano pronti a fargli ponte d'oro, non penso che lo stimoli. Poi sai, c'è il Paris Saint Germain con la questione Mbappé che è sempre aperto, quindi potenzialmente quella è una minaccia
nel gergo,
nell'accezione diciamo tipica del mercato. Però non si ha la sensazione che siano lì pronti a mettere i 200 milioni
sul tavolo subito
che vuole De Laurentiis.
Tra poco so che è live con Sky, ovviamente, però ti chiedo delle facce di Castel di Sangro, dove appunto tu sei, e torneremo ogni giorno appunto per fare appunto la situazione. Le facce di Dembe, Lozano e Zielinski in questo momento tradiscono il loro momento? Chiedo scusa per il gioco di parole.
Soprattutto l'altro ieri che era in campo a bordo campo, sì, per la partita, e sarà così dopo domani col Girona, no? Per lì il contatto è anche epidermico, no?
Certo.
Magari si riesce ad andare oltre. Io penso che Zielinski abbia questa volontà sua di rimanere, magari a costo anche di rimetterci qualcosina, perché poi le cose vanno raccontate.
Certo.
Sarebbe potuto andare, potrebbe ancora andare in Arabia a prendere soldi. Che insomma ti fanno riflettere come c'è la Lazio, però c'ha questa disponibilità sua a rimanere, magari anche riducendosi l'ingaggio. Piotr è un patrimonio, secondo me, di questa squadra. Lo è un patrimonio tecnico, ma anche umano. È la storia di questo Napoli, perché poi da qui dal 2015, se ricordo bene, e poi vedi proprio l'attaccamento.
E le facce di Dembe e Lozano sono meno azzurre?
Lozano penso che viva un momento di consapevolezza, cioè di presa di coscienza di un rapporto che ormai si sta sfilacciando. C'è un solo anno di contratto. Ecco, come prima ti dicevo, per Victor sembrano esserci presupposti, qui sembra un rapporto che si sta esaurendo. Il problema è che non pensa da tantissimo mercato, e come raccontavo ieri lì negli Stati Uniti a Los Angeles hanno, diciamo, finestre di mercato differente, quindi bisognerebbe aspettare gennaio. Ieri è uscito dal campo, non aveva proprio la faccia migliore, ecco, sebbene fosse il suo
compleanno, sì.
Non ha ancora giocato un minuto, si sta rimettendo a posto.
È un infortunio, no? Quel problema al legamento a fine stagione, Dembe lo stesso?
Dembe era ai margini, e secondo me in questo momento lo è ancora, no? Guarda, l'altro giorno secondo me è arrivata un'indicazione. Lobotka out perché era un po' sovraccaricato di fatica al ginocchio, e Garcia ha provato una soluzione differente, ha messo Anguissa che è un play di struttura in mezzo ai tre di centrocampo, con Dembe che è entrato dopo.
Certo.
Secondo me dobbiamo anche cogliere certi segnali.
È vero che ha fatto gli esperimenti su Raspadori, ma è anche vero che Dembe poteva almeno quella partita provare anche Dembe per capire se è al centro del progetto. Ne parleremo ancora. Francesco, intanto grazie per il tuo intervento, buon lavoro con Sky.
Ciao a tutti.
Grazie a Francesco Modugno. Intanto molti messaggi che arrivano. Questo amico scrive: se il centravanti dell'Atalanta vale 75 milioni, Osimhen vale minimo 250, siete d'accordo? Beh, Peppe Crispino di Crispano Beh, insomma, Højlund è un interessantissimo prospetto, è chiaro che ha 5 anni in meno di Osimhen, ma Osimhen ha dimostrato di essere un'ira di Dio, quindi sì, in questo senso, poi il mercato non sempre è oggettivo. Il Napoli non è in ritardo, scrive Enzo a San Felice, sta confermando la squadra che ha stracciato lo scorso campionato, un mese ancora per prendere con calma quelle pedine che servono per completare la rosa, un mese per cogliere le opportunità che saprà dare il mercato senza farsi prendere per la gola dalle società che vendono. Ci sta questa analisi, Enzo, se non fosse che Napoli un difensore deve prendere, perché insomma Kim è andato via, si sapeva già che sarebbe andato via, e a Napoli serve un difensore forte, peraltro non un difensore qualsiasi. Poi messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme, eccolo qui, il messaggio vocale, eccolo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Allora, un po' di messaggi da parte vostra, questo messaggio vocale lo ascoltiamo insieme.
No, noi siamo tutti molto fiduciosi e ottimisti, però voglio fare una riflessione insieme a voi.
Sì.
Se il mercato in entrata è completamente bloccato, e può essere motivo la questione Osimhen, mi spiego meglio.
Certo,
può essere che sta ancora in bilico questa questione, perché una cosa fare il mercato poi con il budget già a disposizione, una cosa fare il mercato poi con il budget con i soldi di Osimhen, quindi prendere il difensore costoso, centrocampista e così via. Grazie, Vincenzo da Caserta.
Una buona analisi, Vincenzo, ed è una delle possibilità. È chiaro che appunto il Napoli dovesse suo malgrado vendere Osimhen a 160-170 milioni, avrebbe i soldi per prendere la prima scelta, sia Danzo, Kilman o altri. A proposito di difensori, ma non solo, ne parliamo con l'agente FIFA Vincenzo Cavaliere. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno a tutti.
Come sta? Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Napoli sembra quasi che abbia un mister X per la difesa, lei ha parlato già altre volte in altre situazioni di Sutalo, di questo croato molto interessante, è uno degli esperti massimi del calcio croato, ma non solo. Allora io comincerei a parlare con lei di questo elemento, perché è da Serie A, è da Napoli innanzitutto.
Sì, senz'altro, lo ha dimostrato a livello internazionale, ai mondiali, adesso al Nation League, credo che possa giocare anche da titolare a Napoli.
È un giocatore, per utilizzare termini spallettiani, che monta addosso all'avversario, cioè aggressivo alla Kim, ad altri, oppure più invece un elegante da di posizione, come caratteristica?
No, è un ragazzo molto aggressivo, però anche tecnico, intelligente nei movimenti, intelligente negli anticipi, è un giocatore completo.
Ma secondo lei il Napoli, perché i tifosi sono un po' in ansia, come potrei immaginare, Kim è già andato via, sta rispettando il timing giusto per acquistare il difensore, oppure un po' in ritardo?
Ma no, guarda, poi bisogna vedere un po' gli equilibri all'interno del club, no? Quali sono le priorità, quali no. Manca un mese alla fine del mercato, secondo me siamo perfettamente in tempo.
Ne parliamo anche con Gianluigi Longari, Sport Italia. Ciao Gianluigi.
Ciao Dario, un saluto a tutti.
Ascoltavi Vincenzo Cavaliere, che avevo avuto ospite diverse volte, credo, a Sport Italia.
Ti saluto.
Caro Gianluigi, il Napoli è in ritardo nei tempi giusti per acquistare il difensore o sul mercato in generale? Perché insomma, il 31 luglio oggi finirà, si arriva ad agosto, il 19 il Napoli gioca. È chiaro che se non vende nessuno a parte Kim, siamo già un passo avanti, però serve il difensore.
Bravo, la risposta alla tua domanda è questa qui. Alla fine il Napoli, rispetto alle altre, se noi consideriamo quanto hanno cambiato le altre contendenti allo scudetto, quanto ha cambiato il Napoli, è in una posizione di vantaggio. Tanto vendere devono vendere tutti, fondamentalmente. Il Napoli ha avuto il grosso vantaggio di cambiare un titolare. Adesso, al di là di come vada a finire la ricerca per il sostituto di Kim, cambi un undicesimo della squadra che ha stradominato il campionato, per cui non la vedo così drammatica la situazione. Certo, sarebbe stato meglio averlo a disposizione il prima possibile, perché comunque sappiamo che poi quel ruolo là è abbastanza complicato, no? Il difensore centrale, ci sono meccanismi da innestare, poi cambierà anche qualcosa a livello di possesso palla con Garcia anziché Spalletti, però onestamente non sarei particolarmente preoccupato per il ritardo nell'acquisizione del difensore centrale.
Napoli che affronta Frosinone e Sassuolo, ricordiamo, ad agosto, voi dite anche magari affronta con Juan Jesus, Ostigard, e poi arriva il difensore, oppure arriva nel frattempo e si inserisce. Ma in questo senso, dottor Cavaliere, Kilman, Danso, a parte Suto del quale abbiamo già parlato, o anche Mavropanos, di questi tre, se li conosce bene, più di me sicuramente, Qual è quello che prenderebbe se fosse nel Napoli?
Beh, Mavropanos sicuramente è un giocatore molto interessante, però sai, poi dipende anche le caratteristiche del giocatore che il Napoli vuole prendere. Dico, tra Mavropanos e Šutalo, cioè, non è che ti sbagli tanto.
Beh, sono simili, diciamo, caratteristiche.
Sì, esatto.
Serve
esatto.
Uno che si sposi con Rachmani, uno che certamente sia aggressivo, fisico, ma anche dai piedi buoni. Quindi Šutalo sì, Mavropanos sì, Danso e Kilman come sono per lei, dottore?
Kilman è secondo me più tecnico. Danso non lo conosco tanto bene, la verità.
Gianluigi, che dici? Il Napoli sta sfiorando la Margherita oppure sta aspettando qualcos'altro? L'amico prima via messaggio, l'amico tifoso diceva, non è che dipende se va via o meno Osimhen, ammesso che sia ancora in bilico. Cioè, un conto è avere la cassa ipercolma e un conto non averla per acquistare il difensore.
No, io onestamente penso, a parte che adesso ci sono sul Paris Saint-Germain, c'è una situazione da risolvere nel giro di poco, nel giro di oggi, che è quella legata a Dembélé, che sta attirando l'attenzione principale, perché il PSG deve valutare effettivamente se esercitare o no la clausola rescissoria da 50 milioni cash per lui, per cui c'è poi questo aspetto legato all'attaccante con Vlahovic, che io terrei sempre nel mirino per quanto riguarda il PSG, e questo rassicura un po' gli animi sul fronte di Man per il Napoli. Ora il suo agente è arrivato insomma nel ritiro del Napoli ieri, non si è ancora incontrato con De Laurentiis, ma è questione di ore lo farà per cercare di ratificare l'accordo per il rinnovo, per cui io penso che non sia una questione legata all'attesa di un'altra cessione l'arrivo del difensore. Secondo me, più che lecitamente, il Napoli attende di comprendere quali siano le migliori condizioni possibili per acquistare il giocatore che preferisce, anche perché poi abbiamo in collegamento un procuratore di altissimo livello, lo può confermare. Se una squadra se tutti sanno che quella squadra ha venduto un difensore centrale per i soldi per i quali il Napoli ha venduto Kim, è chiaro che tutti i club che vendono, tutti gli agenti che stanno lavorando per gestire il giocatore mirino a guadagnarci il più possibile, per cui non è nemmeno semplice portare a casa un'operazione a buon mercato come è stato fatto lo scorso anno. Secondo me il Napoli sta prendendo il suo tempo anche per comprendere quali possano essere le alternative più plausibili, e lasciando bene intendere a ogni alternativa che sta considerando che non è l'unica presa in considerazione, e secondo me questo fa tutta la differenza del mondo, perché se tu ti orienti sul nome, soltanto quello, la squadra lo sa, il calciatore lo sa, poi dopo diventa complicato prenderlo senza farsi tirare per il collo, tra virgolette, dal punto di vista economico. Secondo me la strategia del Napoli è corretta.
È questa la strategia, dottor Cavaliere, del Napoli, cioè di evitare, no? di farsi prendere per la gola?
Ma guarda, questa strategia potrebbe avere due facce della medaglia. Cioè, io ho visto anche nel mercato offrire giocatori, non so, 18 milioni di euro e poi prenderli a 30 milioni l'ultimo giorno di mercato.
Certo.
Sai, è una strategia un po' pericolosa, però secondo me il Napoli sono anni che fanno un mercato eccezionale, sbagliano pochissimo. Io credo che sia gente molto intelligente che dà la valutazione giusta ad un calciatore, e oltre quelle cifre non vuole andare. È ovvio che poi si può sempre limare qualcosa in basso e in alto, però io non credo che sia una strategia legata a una questione finanziaria, ma è una strategia proprio di tattica, di equilibri di gioco, di chi possa essere più compatibile con Rahmani, con la nuova filosofia di gioco dell'allenatore. Certo. Quindi secondo me si è più concentrati sull'aspetto tattico-tecnico che sull'aspetto finanziario.
È così, caro dottore, è stato un piacere sentirla, a presto se vorrà, un abbraccio e buona giornata.
Anche a voi, grazie della telefonata.
Grazie a lei, grazie a agente FIFA Vincenzo Cavaliere. Prima di salutare Gianluigi Longari facciamo proprio un rapidissimo confronto Inter-Napoli, perché da più parti si è detto, anche giustamente, con Samardžić insieme a Frattesi, certo l'Inter ha perso Brozovic, proprio Cavaliere conosce molto bene, il centrocampo dell'Inter ha avuto il sorpasso su quello del Napoli, che tra l'altro è ancora incompleto come si diceva, perché non c'è Ndombele. Sei d'accordo oppure non è ancora così?
Onestamente sì, penso di sì. In questo momento l'Inter ha delle alternative che sono praticamente quasi tutte dello stesso livello dei titolari. Per cui, considerando che gioca fondamentalmente a 3 a centrocampo, no? Se poi vogliamo considerare due esterni, gioca a 5, insomma, secondo me in questo momento.
Frattesi, Barella, ricordiamolo, Çalhanoğlu, Aslani, Mkhitaryan, Samardžić, se verrà come sembra, il Napoli in questo momento ne ha.
Sì, no, Samardžić verrà, per cui è un'operazione chiusa, al di là del fatto che ora dicano che c'è qualche complicazione, è un affare chiuso Samardžić, per cui non sarà un problema, ma il discorso è appunto questo, cioè tu hai la possibilità di alternare i giocatori praticamente con un turnover quasi scientifico, che è un po' la specialità di Inzaghi lo scorso anno, soprattutto nella fase finale della stagione, ne ha approfittato parecchio di questa situazione qua. Per di più è svecchiato la rosa, ha battuto il Monte Ingaggi. Onestamente mi sembra che dal punto di vista della linea mediana l'Inter abbia poco da invidiare in Italia ad altre squadre, e anche in Europa mi sembra molto ben posizionata, perché i tre titolari sono quelli che alla fine ti hanno portato in finale di Champions League lo scorso anno, perché Brozovic non c'è quasi mai stato, al di là di tutto. E le tre alternative, insomma, Samardžić, immagino che tutti voi concordiate nel ritenerlo uno dei prospetti migliori del nostro campionato.
Sì.
Aslani lo scorso anno in effetti ha avuto una stagione di stop a livello di evoluzione, per quello che l'abbiamo visto noi, però magari ci sono calciatori che poi evolvono di più nell'osservare calciatori come Brozovic, Çalhanoğlu da vicino, anziché farsi un anno da titolare in prestito da qualche parte. E l'Inter è convinta che Aslani sia quel tipo di calciatore là, e poi Frattesi e Barella sono sostanzialmente intercambiabili, per di più possono giocare insieme. Oltretutto, al di là del discorso che stavamo facendo ora, secondo me sono pedine che possono essere rese intercambiabili, per cui non è che Frattesi giocherà solo al posto di Barella, possono tranquillamente coesistere nello stesso centrocampo, per cui hai una soluzione in più. Onestamente penso che a livello di vastità di gamma di scelta per Inzaghi il centrocampo dell'Inter non abbia da invidiare nulla a nessuno. Questo
d'accordo
è un grande vantaggio, ma anche una responsabilità pesante per lui.
Questo sì. Gianluigi, grazie, un abbraccio, buona giornata.
A voi, grazie. Buona
grazie
giornata.
Davvero, Gianluigi Longari, Sport Italia. Tra l'altro, insomma, io insisto ancora diversi giorni, io credo che il Napoli possa assolutamente migliorare e fare un salto di qualità prendendo un grandissimo centrocampista. Cioè, se il Napoli, insieme ad Anghissa, Lobotka, Zielinski ed Elmas, qualche volta dimentichiamo, ha fatto un ottimo campionato e può ancora crescere, riuscisse a prendere un grande centrocampista. Oggi Antonio Giordano su Quello dello Sport parla di Cop Miners, ecco, magari, perché tra l'altro è un giocatore molto forte che può ricoprire più ruoli, mezzala, ma anche regista, ha fisicità, tiro da fuori, ha tecnica, un po' tutto. Ecco, con Cop Miners il Napoli si riporterebbe avanti forse, perché insomma avere Cop Miners che può alternarsi con Anghissa, con Lobotka, con lo stesso Zielinski, Elmas che può fare ovviamente anche il vice Kvaratskhelia, il Napoli riprenderebbe quota. Quindi serve, secondo me, al di là sicuramente del difensore centrale forte, serve anche un centrocampista forte. Cioè il Napoli ha l'opportunità, avendo idee, avendo anche una società sana e quindi soldi da spendere, ha l'occasione, l'opportunità importante di salire di qualità, di alzare il livello del centrocampo, che quest'anno è stato strepitoso nei tre, nei quattro, con Elmas che è a metà tra centrocampo e attacco, ma poi con Dombele e Demme, anche per altri motivi fisici, non ha brillato nelle seconde linee, non c'è stato bisogno per fortuna, ma potrebbe esserci bisogno quest'anno, perché poi insomma purtroppo il raffreddore è dietro l'angolo. Nel frattempo questo amico da Stoccarda ci scrive: con tanto di foto, ragazzi, ho visto ora Mavropanos, ha detto sì al Napoli, non so cosa vuol dire, ho chiesto quando firmerà, lui ha riso e se n'è andato. Saluti da Stoccarda. Beh, grazie per questo aggiornamento, caro amico, come ti chiami nel frattempo, perché ci ha mandato questa bella foto con Mavropanos, che non mi sembri bassissimo, lui è davvero un gigante evidentemente. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco però, perché leggo ancora un po' di messaggi. Questo amico scrive: buongiorno Dario, là c'è la sorpresa. Ah, ci sarà la sorpresa, il cagnaccio Østigard, che in effetti è un giocatore sul quale il Napoli l'anno scorso ha puntato, che può migliorare il suo rendimento. Altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, ascoltiamo.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Allora, io non credo che si debba far di tutto per far giocare Raspadori, cioè metterlo esterno destro, mezzala, tra poco lo vedremo anche come difensore, solo perché te l'ha imposto il presidente, perché l'ha pagato 40 milioni. Raspadori è un giocatore, è stato un acquisto errato, perché non può giocare nel 4-3-3, non può ricoprire nessun ruolo nel 4-3-3, può giocare solo nel 3-5-2 come seconda punta. Quindi non ci ostiniamo a farlo giocare mezzala, esterno, non può ricoprire nessun ruolo nel Napoli, va venduto.
Addirittura. Penso che Napoli punti invece su Raspadori e si può trovare la soluzione, anche perché diciamo poco fa, per quanto riguarda il centrocampo, si gioca in 16 ragazzi e voglio dire, facendo corna, gli infortuni sono dietro l'angolo, possono esserci stagioni in cui ha pochi infortuni, stagioni in cui ne hai di più, devi essere pronto, perché il Napoli deve affrontare campionato, Champions League ad alto livello, la Coppa Italia, c'è cioè la Supercoppa, sono due partite in non più una, quindi serve assolutamente l'alternativa. Ripeto, un grande centrocampista, io spingo per questo, dando per scontato che arrivi il difensore anche di ottimo livello. Ne parliamo tra un po' anche con Pasquale Tina e con altri ospiti, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora saluto questo amico che non credo mi prenda in giro in assoluto, ma semplicemente cita il grandissimo Totò. Molto bella la tua Polo color carne alla pizzaiola, credo rossa, ma è sponsorizzata per caso da Antonio Buonocore. Saluti Ignazio il Torchio, appunto, è il riferimento a due film di Totò, Bandai Onesti e Fuorilegge. Poi questo tour, questo è uno di quelli che dicevano che Mertens non poteva fare la punta, l'amico di prima che ha bocciato Raspadori in modo severissimo. Quest'altro amico infatti aggiunge: non concepisco i tifosi che sono tutologi. L'ultimo che parla di Raspadori è totalmente ridicolo. Allora ne parliamo di Raspadori, ma non solo, con Pasquale Tina. Pasquale, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
E anche con Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao,
come
ciao,
stai?
Buongiorno.
Tutto bene?
A tutti, bene.
Campionista, 7 gol, ex difensore, lo ricordiamo, per i più giovani. E in effetti Raspadori resta un tema, lo avevamo detto Pasquale anche prima che iniziasse questa stagione col ritiro. La missione sarà quella di inserire e dare maggiore minutaggio a Raspadori, interessante a destra, bocciato come mezzala, possiamo dire, in questi due test, Pasquale.
E anche se poi è presto, molto mezzala presto, l'avevamo già presto visto anche durante il ritiro in Turchia, io non credo sia quello fatto il ruolo. Deve giocare secondo me più vicino all'area di rigore.
Lo ha detto anche, io mi sento attaccante in intervista al mattino.
A destra puoi magari provare qualche accorgimento, nel senso che poi sale il terzino e lui si accentri, ma credo insomma che lui abbia questa caratteristica, cioè quella di dover giocare vicino all'area di rigore, perché le sue doti realizzative sono molto molto importanti.
Massimo, ma Raspadori è un giocatore che può inserirsi in questo Napoli, oppure il fatto che abbia Osimhen davanti diventa un problema per lui fondamentalmente?
No, per me è un giocatore con delle grandissime qualità, anche diciamo così, di malleabilità del ruolo. Io non credo che sia un giocatore che disdegna di giocare con compagni che hanno determinate qualità piuttosto che altre, o caratteristiche piuttosto che altre. Io credo che abbia dimostrato sia al Napoli ma anche prima al Sassuolo di poter giocare con più con vicino più giocatori con caratteristiche completamente diverse l'uno dall'altro. Quindi io credo che il fatto poi, a mio avviso, che abbia avuto un allenatore come Luciano Spalletti e che l'abbia fatto crescere anche stando in panchina, perché si cresce anche alle spalle,
certo,
di un gruppo vincente importante come quello che è stato il Napoli dell'anno scorso. Io credo che sia arrivato il punto di far capire che Raspadori è un giocatore importante, e mi auguro lo sia anche per la nazionale, perché abbiamo bisogno là davanti di giocatori come Raspadori.
Assolutamente, vedremo. Poi si gioca, ripeto, sempre in 16, tante partite, però è chiaro che un ruolo preciso forse dovrà averlo. Nel frattempo si prosegue in questa caccia al difensore. Torno da te Massimo, poi ritorno anche da Pasquale Tina. Poco fa un amico da Stoccarda mi ha mandato una foto con Mavropanos, che avrebbe detto sì al Napoli, la firma sulla firma col Napoli ha fatto un sorriso, al di là di questi piccoli scoop di tifosi. Ti chiedo Massimo, Mavropanos, Danso, ma anche Sutalo, insomma, tu hai un giocatore che ti piace più degli altri per il dopo Kim? Il Napoli poi è un po' in ritardo oppure è in linea col timing?
No, è in linea col timing. È logico che l'aver perso un giocatore come il coreano è sicuramente una perdita importante, perché io trovo difficile ricordare un giocatore che ricopre il ruolo di difensore centrale che abbia avuto questa facilità e questa immediatezza nel calarsi non solo nel Napoli come squadra ma anche nel campionato italiano. Io ti dico la verità, sono non mi ricordo di altri giocatori che hanno fatto questo
inserimento, diciamo, immediato, dici?
Sì, inserimento immediato e con quali
quasi devastanti, in effetti.
Quasi devastanti.
Ma
sì, d'altronde il fatto che poi si siano precipitati i top club europei su questo giocatore la dice lunga.
Beh sì, è vero, è vero. Pasquale, in effetti il Napoli sta cercando, sta chiudendo forse il cerchio, perché il tempo scorre. Ricordiamo che il Napoli tra 19 giorni è in campo per la Serie A. Mauro Pano, se ne parli anche tu su Repubblica, sembra essere in pole position, resistono Danzo, qualcun altro, tipo appunto lo stesso Kilman, anche se sembra un po' più difficile da prendere. Napoli deciderà a breve, secondo te, o aspetta ancora?
Io credo che chiuda prima il rinnovo di Osimhen, poi prenda il difensore. Però è una sensazione, magari sbagliata. Secondo me chiude prima il rinnovo di Osimhen e poi dopo prende il difensore. I nomi al momento sono questi. Mavropanos, che non ha neanche giocato le ultime partite con lo Stoccarda, le ultime amichevoli, potrebbe essere un segnale. Danzo, credo che il Lanz abbia alzato un po' il prezzo, quindi poi bisogna capire se il Napoli voglia davvero investire 30 milioni per lui, per il difensore austriaco. Kilman immagino sia complicato. Wolverhampton gli ha dato anche la fascia da capitano, non si è mai spostato dalla sua valutazione, quindi credo che stia facendo molto per non venderlo.
Infatti è chiaro che deve chiudere presto questo discorso, Massimo, perché i meccanismi difensori della difesa, comunque al di là del fatto che c'è ancora tempo, sono quelli un po' più complicati da assimilare, secondo te, Massimo? Si dice sempre così, tu che sei un uomo di campo potrei confermarcelo.
Sì, è vero, e in più c'è un allenatore nuovo.
Appunto.
Non dimentichiamoci questo, l'allenatore nuovo, io mi auguro che cerchi di ricalcare un po' quelli che sono stati i meccanismi e le dinamiche che aveva dato come linee di guida Spalletti, perché insomma una squadra così vincente insomma è un piacere sicuramente prenderla in mano, ma sai, gli onori poi diventano anche oneri, e il fatto di proseguire con, diciamo così, quelle che erano state le linee guida di Luciano diventa comunque sicuramente non facilissimo, non ti dico difficile, però devi essere molto intelligente, molto moderato nell'entrare in punta di piedi su meccanismi che funzionavano da lì. E non ti parlo solo di meccanismi di campo, ma anche meccanismi di spogliatoio.
È così, è così. Massimo, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Un abbraccio a Massimo Brambati. Pasquale, prima di farti dire qualcosa sul Collana, perché so che sei andato a una conferenza, ricordiamo che oggi parte la fase 4 della campagna abbonamenti riservata ai nostri campioni, scrive il Napoli, cioè ai tifosi. Da oggi è possibile rinnovare il proprio abbonamento Italia cambiando posto o settore, quindi solo sulla Serie A e la Coppa Italia. Ricordiamo che oggi il Napoli ha finito l'allenamento e oggi è aperto, mentre questa mattina era chiuso. Domani mattina non c'è allenamento, c'è domani pomeriggio aperto e poi mercoledì, ricordiamo, Napoli Girona 18:30. Abbiamo parlato già di Jens Kajuste, che il Napoli sta seguendo, questo classe 99, calciatore svedese che ha giocato in Reims, centrocampista anche della nazionale svedese, devo dire interessante, origini haitiane, di colore, ha delle movenze all'anghissa, anche una struttura fisica importante, 1,88, vedremo. E detto anche infine che secondo anche Calciopoli 24, il nuovo tecnico della Napoli Primavera sarà Andrea Tedesco, che ha fatto l'Under 18 l'anno scorso. Detto questo, ti chiedo, Pasquale, prima del Collana, Napoli prenderà secondo te anche un grande centrocampista? Anche tu parli di Kopp Meinders, questo amico scrive Antonio D'Aversa, per me il calciatore per dare il salto di qualità è Veiga. Quest'altro amico dice: se non sta bluffando il presidente, penso che ha voglia di regalare un altro grande calciatore alla rosa. Insomma, arriva, anche perché Anghissa va in Coppa d'Africa a gennaio.
Secondo me non arriva addirittura due.
Che Demme va via?
Penso che alla fine Demme andrà via. Se va via Demme, devi prenderlo un sostituto, un'alternativa, neanche un sostituto, un giocatore con delle caratteristiche che possano essere simili a quelle di Lobotka o comunque un centrale. Pensa che sabato non c'era appunto Lobotka, gioca da Anghissà centrale, con Zielinski e Raspadori due mezzali, quindi Io credo che lì sì, una grande mezzala, ma anche un centrale. Io credo che al Napoli servano due innesti, insomma, se ovviamente va via Demme, devi intervenire
anche di un certo livello, voglio dire, no? Perché è chiaro certo. Che i titolari sono quei tre, però o più Elmas, però insomma, no?
Assolutamente, è vero che c'hai anche Elmas, quindi magari sabato hai giocato così, perché pure Elmas era fuori, insomma, certo. dall'amichevole per un affaticamento, quindi si è fermato, un affaticamento alla coscia. Però secondo me è un settore in cui devi assolutamente intervenire.
L'ultimo appunto sul collana, abbiamo con grande piacere ospitato anche Fabio Cannavaro venerdì per il rilancio del Centro Paradiso. Si va verso anche il rilancio con però, la Regione Campania, giusto? Del collana, del mitico collana del Vomero.
Sì, Dario, il progetto insomma che è stato illustrato adesso da poco, è terminata la conferenza stampa al presidente De Luca. È molto interessante perché parliamo insomma di un intervento complessivo di 40 milioni di euro, sono tanti.
Sì.
Di fatto lo stadio verrebbe rifatto del tutto, al momento è aperta soltanto la zona di via Ribera, sarà diviso in blocchi proprio per consentire anche il proseguimento dell'attività sportiva delle zone che sono già pronte. Per esempio nella zona di via Ribera ci sono delle palestre. Gli aspetti secondo me principali sono due. Il primo riguarda il ritorno del calcio con una tribuna verrà completamente rifatta ex novo, la tribuna di Vica Cirillo, e lì si sta pensando anche a fare un parcheggio interrato di 222 posti auto. Quella di 4 giornate verrà riqualificata, entrambe saranno coperte, e questo insomma ti consente di far tornare il calcio. Il collana interessa al Napoli, ce l'ha fatto capire oggi il presidente De Luca, che potrebbe essere una soluzione per gli allenamenti, credo soprattutto delle giovanili. E poi c'è anche il Napoli femminile che vorrebbe tornare a giocare al collana, non avendo diciamo una casa in città. E poi c'è la piscina che dovrebbe essere pronta a gennaio 2024, quindi speriamo che questo impianto insomma venga di fatto poi restituito alla città, perché non è soltanto un impianto diciamo per il Vomero, c'è cioè la fermata di 4 giornate, quindi consente diciamo una fruibilità abbastanza ampia, perché si raggiunge abbastanza facilmente, e sarebbe importante perché darebbe di fare tanto sport.
È verissimo, addirittura esiziale direi io, molto molto importante il recupero del collana, speriamo anche il Palagento o il nuovo palazzetto, perché il Palagento ormai è un rudere, perché davvero è importantissimo avere questi impianti messi a norma, ma anche utilizzabili e fruibili per società e per cittadini. Grazie Pasquale, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio al nostro Pasquale Tina. Nicolò Schia scrive su Twitter che Osimhen avrebbe rifiutato 40 milioni all'anno di ingaggio dall'Al Hilal, a conferma che al nigeriano interessa andare nel campionato dell'Arabia Saudita. Ci fermiamo stasera dalle 20 alle 21, torniamo con Marte Sport Live della sera, grazie a Emanuela Castelli in redazione, a Soriani ora in regia, prima Mario Parigiano, a tutti voi per averci seguito, da parte mia Dario Sarratare è tutto, un abbraccio e più tardi.
Marte Spotlight.